Ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout per il nostro appuntamento settimanale con la tecnica e soprattutto piacere dello scrivere e del leggere. Io sono Riccardo e con me in regia c'è Teresina.
Ciao anche da parte mia, benvenuti, bentrovati sui 105-250 di Blackout per la perla di Labuan. Oggi che è mercoledì, quanti ne abbiamo?
9.
9 di dicembre. Raccontaci un po', Riccardo, dimmi tu cosa...
Dunque, l'autore che prenderemo in considerazione oggi è Daniel Pennac, autore di racconti e romanzi e anche è uno degli scrittori che fa anche riflessioni, riflette sul suo lavoro e ce lo comunica in modo divertente, per cui vedremo anche alcuni consigli, osservazioni scherzose, più o meno scherzose e divertenti sullo scrivere e sul leggere. Ma prima di entrare nel merito della trasmissione, approfitto della tua presenza, Teresina. È tanto tempo che non ci vediamo qua in regia, però tu, so che tu dietro le quinte hai collaborato ugualmente a questa trasmissione. Ti chiederei di aggiornare me e anche i nostri ascoltatori sulla situazione podcast.
Allora, per quel che riguarda i podcast della Perla di Labuan, fino adesso abbiamo caricato sul sito di Blackout www.radioblackout.org tutti i podcast delle trasmissioni passate, tranne quello della settimana scorsa, che era 2 di dicembre, che comunque verrà caricato entro oggi, direi. E poi da domani dovrebbe essere disponibile anche quello della trasmissione di oggi. Mentre invece, ahimè, ci siamo lasciati indietro quelli di Era una notte buia e tempestosa, che abbiamo pronti, dei quali abbiamo pronti gli audio. Però non siamo riusciti, prima che cambiasse il nome della trasmissione, che iniziasse un nuovo ciclo, a postarli tutti. Però chi lo sa, potrebbe succedere in qualche momento. Per il momento siamo arrivati fino al 25 di novembre.
Dunque, quella della settimana scorsa, che ancora non è caricata, era quella dedicata ai romanzi western di Emilio Salgari.
Sì, esatto.
Non tutto Salgari, romanzi western. Mentre invece quelli immediatamente precedenti sono Stephen King e Ambrose Bierce.
Sì, e si trovano entrambi sul sito, su Triple. www.radioblackout.org, sotto la perla di Labuan, dove trovate anche quella bella foto dell'attrice che interpretò per l'appunto Marion la perla di Labuan, e di Kabir Bedi, che interpretava Sandoka nello sceneggiato, quello che andava in onda negli anni 70 sulla Rai.
Sì. Carol André. Comunque vi terremo informati e ogni tanto date un'occhiata al sito di Radio Blackout se vedete che sono apparsi.
Certo, soprattutto per chi appunto volesse recuperare quelli dell'anno scorso, di Era una notte buia e tempestosa, tenete le orecchie aperte, gli occhi aperti, che magari capiterà che riusciamo a tappare i buchi nella palude lacunosa dei podcast dell'anno scorso. Mentre prima di andare avanti, ricordo agli ascoltatori lo 011 24 95 669 per gli squillini e il 34 666 73 263 se ci volete mandare messaggi, e per mantenere vivo il servizio CIS di viaggiare informati. Se vi dovete spostare dalla radiolina e volete ascoltarci tramite lo streaming, sempre www.radioblackout.org/streaming.
Allora, vedremo alcune cose scritte, dico cose in senso generico perché sono sia racconti che osservazioni vari, di Daniel Pennac. Daniele Pennacchioni, nato così, da famiglia corsa, di origine ed è anche famiglia di tradizioni militari. Lui invece fece l'insegnante per molti anni. È nato a Casablanca, ha passato l'infanzia in Africa e anche nel sud-est asiatico. È ancora vivente e attivo, quindi torniamo ai giorni nostri e anche ci avviciniamo geograficamente. Sono i nostri vicini di casa, i francesi. E appunto,
quindi è uno di quelli che si possono definire pied-noir?
Sì, sì.
In parte,
sì,
o no?
Sì. Ma non so se questo lo usavano solo per l'Algeria o anche per altre colonie. Comunque sì, sì.
Si parlava per chi viveva, cioè si riferiva a chi viveva nelle colonie e che fu costretto poi a rientrare in qualche misura.
Sì,
dopo
costretto più o meno, perché in Algeria i francesi che avessero voluto rimanere avrebbero potuto rimanere, però la maggior parte, ormai c'era stata troppa sangue in mezzo, e la maggior parte ha preferito tornare nella metropoli. E incominciamo subito con un'opera di Pennac che non è un romanzo, non è neanche un racconto, è invece riferito ad alcune sue osservazioni scherzose sull'arte di leggere e scrivere. Siccome si parla molto, e anche noi in questa trasmissione abbiamo parlato molto sui diritti e doveri, tecniche dello scrivere, si è sentito in dovere di enunciare anche i diritti imprescrittibili del lettore. Vai Teresina.
Allora, i diritti imprescrittibili del lettore. Primo, il diritto di non leggere. Secondo, il diritto di saltare le pagine. Terzo, il diritto di non finire un libro. Quarto, il diritto di rileggere. Quinto, il diritto di leggere qualsiasi cosa. Sesto, il diritto al bovarismo, malattia testualmente contagiosa. Settimo, il diritto di leggere ovunque. Ottavo, il diritto di spizzicare. Nono, il diritto di leggere a voce alta. E decimo, il diritto di tacere.
Daniel Pennac è noto soprattutto e ha avuto deve gran parte del suo successo al ciclo dei romanzi di Benjamin Malusen, che di mestiere fa ancora, penso, e farà sempre il capro espiatorio. E naturalmente non potremo non parlare di Benjamin Malusen, capro espiatorio, non solo per lui come personaggio, ma anche per tutto il contorno che Pennac gli ha saputo costruire. Cominciamo però con un breve romanzo, più un racconto, che non riguarda Benjamin Malusen. Il titolo è La lunga notte del dottor Galvan. Anche per la sua particolare struttura del racconto, è raccontato in prima persona. Il protagonista, Gérard Galvan, ex medico, tirocinante, aspirante medico, ma non più medico perché è successo qualcosa, sta raccontando a qualcuno, non è specificato chi e non viene mai specificato, cosa è successo nel corso di una lunga, agitata, movimentata lotta al pronto soccorso della clinica universitaria Postel-Couperin. Ecco Gérard Galvan che inizia il suo racconto raccontandolo in prima persona.
Come dicevo, era esattamente 20 anni fa. Ero di guardia al pronto soccorso della clinica universitaria di Postel-Couperin. Era domenica ed eravamo nel pieno della classica frenesia notturna. Incidenti domestici, infezioni eruttive, suicidi abortiti e aborti mancati, sbronze comatose, infarti, attacchi epilettici, embolie polmonari, coliche nefritiche, bambini bollenti come pentole, automobilisti in polpette, spacciatori fatti a colabrodo, barboni in cerca di alloggio, donne picchiate, mariti pentiti, adolescenti fumati, adolescenti catatonici. Insomma, la tipica domenica notte al pronto soccorso e per giunta con la luna piena. Tutta quella gente faceva il possibile per sottrarsi al lunedì mattina e io, come sempre, iniettavo, otturavo, intubavo, cucivo, suturavo, sondavo, zaffavo, drenavo, medicavo, facevo partorire, qualche volta addirittura prevenivo e depistavo. Insomma, dispensavo, ero un dispensario fatto a persona. Sostituivo Pansard, Verdier, Samuel, Desogne. A buon rendere, Galvan. Lasciate stare, ragazzi, lo faccio volentieri. Tutti baroni oggi quelli. I più ingenui vedevano in me un idealista facente funzione di interno. Due soldi al mese per 80 ore alla settimana a scapito della mia salute, della mia giovinezza, della mia carriera, della mia vita privata. La mia famiglia, tutti medici sin dall'epoca di Molière, la medicina è la più diffusa malattia ereditaria, mi trovava esemplare. Mio padre già mi vedeva nei panni dell'arcangelo che sgomina il cancro del sistema linfatico. La tua strada è l'ematologia, Gérard.
Infatti stiamo leggendo La lunga notte del dottor Galvan, l'obiettivo della vita, il sogno della vita di Gérard Galvan, che sta raccontando in prima persona, è la conquista del biglietto da visita. E infatti per tutto il romanzo vari medici già piazzate e sistemate che si avvicineranno nel corso del romanzo, vengono preceduti nella mente di Galvan, e che ce la presenta come tali, sotto forma di biglietto da visita. Torniamo alla famosa notte del pronto soccorso. Tra un'umanità dolente e petulante ce n'è uno in particolare, un uomo in particolare, visibilmente dolente. Al limite dell'incoscienza, ogni tanto soltanto riesce ad aprire la bocca per dire non mi sento tanto bene, e questo è il tormentone che ripeterà nel corso di tutta la notte. E finalmente Galvan, tra tutta la folla, lo nota, e anzi con ritardo, perché questo crolla privo di coscienza sul pavimento, si precipita insieme all'infermiera Hélène, loro lo tirano su, terrorizzati al fatto che stia morendo a causa del loro ritardo. A loro occhi è soffre di occlusione intestinale, cioè da molti giorni che non riesce a tirar fuori dallo stomaco, a espellere quello che ha nello stomaco, cosa che succede, cosa che richiede un intervento chirurgico. Lo caricano sopra una
barella,
avvertono telefonicamente Angelène di chirurgia intestinale, lui Frédéric Angelène, di cui Galvan ci descrive con ammirazione il suo biglietto da visita, e partono di corsa spingendo la barella con sopra lo sconosciuto verso il reparto di Angelène.
In quel preciso momento il nostro occluso pensa bene di restituire dall'alto una settimana buona di svariati pasti, su cui abbiamo cominciato a scivolare mentre la sua temperatura si impennava fino al rosso intenso, come se fosse stato lui stesso il proprio termometro. Ha visto la lingua? Complimenti per la diagnosi, Galvan. Una lingua bianca e spessa, tesa come un dito accusatore. Vada a svegliare Placentier che operiamo. Il telefono di Eliane mi aveva preceduto e Placentier, l'anestesista, correva verso di me mentre io correvo verso di lui. Correvamo tutte e due a rotta di collo verso la sala operatoria, lui allacciandosi le braghe, io chiedendomi cosa avesse voluto dire Angelin a proposito della mia diagnosi. Tipica di Angelin quella vaghezza. Complimenti per la diagnosi, Galvan. Impossibile sapere se ti prendeva in giro o se si congratulava. Si perdeva più tempo ad analizzare il tono della sua voce che i grafici dei malati. Ma in fondo chi se ne frega? Pensai, spostando il nostro paziente sul lettino e spogliandolo, purché lo salvi. Presto, con un check-up che devo operare. Elettrocardiogramma, gruppo sanguigno.
Arrivano nella sala operatoria Angelène, Placentier, Galvan e la infermiera Hélène, tutti intorno all'occluso, scoprono in quel momento che secondo non è un occluso, è invece un globo vescicale, ovvero c'ha l'urina di molti giorni bloccata nella vescica. Cambio di strategia, bisogna dirottarlo al reparto urologia. Avvertono telefonicamente il professor Paul Saliège, anche qui con descrizione del suo biglietto da visita, di cui lui è già dotato, sempre barella con il malato sopra, e tutto il gruppo accanto, Galvan per primo che la tira, spingono a rotta di collo verso il reparto urologia, dove Saliège sta aspettando. Mentre intanto, lungo il percorso, decide anche in questo caso decide di liberarsi e si trovano a correre sguazzando nel liquido e arrivano in vista del reparto urologia, dove sta Saliège li sta aspettando.
Non potevo rallentare, il linoleum era diventato scivoloso come un avanzo di detersivo. Ho mantenuto la barella più o meno nell'asse della porta, che si avvicinava a una velocità supersonica. La sua vescica non aveva retto, era esplosa mentre io me ne stavo lì a elucubrare, e adesso lui moriva, la sua faccia non lasciava alcun dubbio al riguardo, moriva, porca puttana. Già, colore argilla, morto, strada facendo, e noi manco ce ne eravamo accorti, arrivati troppo tardi, per colpa mia, errore diagnostico, un caso di globo vescicale che avevo lasciato ore fa far la muffa nel corridoio del pronto soccorso. Oh, scusami, perdonami, povero vecchio mio, sono davvero... E pensare che non era il mio primo morto, ma ero davvero... Io e quel cazzo di biglietto da visita. Un singhiozzo, ho voluto asciugarmi gli occhi, ho mollato la barella per un nanosecondo, La barella mi è sfuggita di mano. Sono scivolato anch'io cercando di riprenderla. Mi sono tirato su con un colpo di reni facendo mulinare le braccia in cerca dell'equilibrio, ma alla fine sono caduto di culo, continuando a scivolare, vedendo con orrore la barella affiondarsi addosso a Saliège. Un massacro. Qui sarà un massacro. E quando Saliège si sarà beccato il morto in panza, arriverò anch'io. È pazzesca la quantità di cose che uno può pensare in così poco tempo, tra cui questa: mollo la medicina, dopo la collisione restituisco il caduceo sicuro, come quegli sbirri americani che posano il distintivo sulla scrivania dello sceriffo. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons. Poupées de cire, poupées de son, elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons, poupées de cire, poupées de son.
Siamo ancora nella lunga nota del dottor Galvan di Daniel Pennac. Il dottor Galvan, aspirante medico, a dir la verità, Gérard Galvan sta raccontando la lunga nota, quella che l'ha portato ad abbandonare la medicina. Il disastro non avviene, riescono in tempo a bloccare la barella prima che arrivi addosso a Saliège. Saliège è il specialista in urologia che esamina il malato e dice: no, vi siete sbagliati, questo non ha fatto un globo vescicale. Anzi, il fatto stesso che abbia espulso tanto liquido dimostra che il suo apparato urinario sta funzionando bene, come quello che state sguazzando nella Cronenburg, come ogni bevitore di birra che si rispetta alla fine della serata. Piuttosto, guardando meglio, si accorge che lui ha difficoltà a respirare, quindi il suo problema casomai è la pneumotisologia. Quindi telefonano al professor Verhaven mentre si precipitano verso il suo reparto.
Prima... Quindi, scusami se ti interrompo, mi sembra di aver capito che prima pensano in un blocco intestinale ed invece rilascia tutto quello che aveva sopra, quindi nello stomaco, sì, da sopra. Poi pensano in un
globo vescicale. Sì.
E invece va tutto bene, siamo arrivati alla respirazione.
Di respirazione. Infatti accorre il professor Luis Verhaven, anche questo preceduto dalla descrizione del suo biglietto da visita, che esamina il malato. La facciamo breve. Il professor Verhoeven lo esamina, dice: vi siete sbagliati, respira benissimo, ma poco fa sembrava soffocare. Può darsi, ma in questo momento sta respirando bene, non ha problemi di respirazione. È a quel punto che sorge il nuovo problema, il nuovo sintomo improvviso, inaspettato.
Epilessia, urlai. Questo ci fa una crisi epilettica. In tre riuscivamo a stento a tenerlo. Verhaeven non era d'accordo con la mia diagnosi. No, non era epilessia, non c'era stata rotazione degli occhi. Lui propendeva più per un'ipoglicemia coi fiocchi. Dopo aver bevuto una botte di Cronenburg, obiettò Saliège, mi sembrerebbe strano. Per l'appunto, ipersecrezione di insulina. E se fosse un attacco di malaria, buttò lì Placentier, che aveva avuto un prozio ufficiale medico nell'esercito coloniale. Ne avremmo discusso volentieri, ma il malato ci sfuggì come un pesce guizzante, un salto da carpa, le mani gettate all'indietro e i piedi in avanti agguantarono i montanti della barella. E lui era lì, sopra il materasso, teso come un arco tra la testata e i piedi della barella, digrignando più che mai i denti. Per quanto Saliège e Verhaeven si accanissero sulle sue dita, era impossibile fargli mollare la presa. Intanto io cercavo di aprirgli la bocca. Bisogna fargli un'iniezione, disse qualcuno. Questo bisogna sedarlo o ci rimane secco. Puoi anche sapere benissimo che in crisi del genere le forze si moltiplicano, eppure ogni volta ci rimani di stucco. Come se il nostro uomo fosse cresciuto di un bel mezzo metro e ringiovanito di una trentina d'anni. Tutti i tubi e tutte le molle della barella vibravano, un trambusto di vele sotto l'assalto dell'uragano.
per tutto questo tempo, mentre corrono accanto alla barella da un reparto all'altro, il malato, l'ignoto malato, è sempre privo di conoscenza, salvo ogni tanto che apre gli occhi, apre la bocca e riesce a mormorare: non mi sento tanto bene, e poi ripiomba nell'incoscienza mentre vanno da un reparto all'altro correndo. Forse epilessia. Immediatamente viene avvertito il professor Juraj, neurologo, il quale arriva e dice: no, non è epilessia. Tra una cosa e l'altra, in quel momento decidono di mandarlo in altri reparti, li saltiamo, entra in coma. Quindi, secondo l'opinione condivisa da tutti, non arriverà al mattino. Viene ricoverato in una camera, nel frattempo è passato anche dal reparto cardiologia e dal reparto dermatologia, tanto per sicurezza, dalla professoressa Nicolai Mar, cardiologa, e da Cenevia, dermatologa, e Gerard, che racconti in prima persona, non ricorda il cognome di Genevieve. Comunque è in coma, lo mettono in una camera e il dottor Galvan si ritiene in dovere di passare la notte seduto accanto al letto del malato in coma. Anche lui, come tutti gli altri, sono convinti che non arriverà vivo al mattino. Il mattino, lui, poco prima della mattina, decide di andare a farsi la doccia. Va a farsi la doccia, si assenta per 5-10 minuti, torna, il malato non c'è. Il letto è perfettamente in ordine. Si è alzato ed è andato via? L'hanno preso per fargli qualche esame? È morto? Non si sa. Comincia una frenetica ricerca, a telefonare da un reparto all'altro. E segue in questo romanzo una serie di dialoghi con i diversi discussioni concitate, telefoniche tra Galvani e diversi reparti, che si bloccano sempre di fronte alla domanda: ma come si chiama? A quel punto si ricorda con orrore che non gli hanno mai chiesto il nome, e lui non sa come si chiama questo malato. L'ultima chance telefona anche all'obitorio. Anche all'obitorio gli dicono: come si chiama? E poi comunque non è lui. Nessuno dei malati, dei cadaveri arrivati quella notte, risponde alla sua descrizione. Affranto, perché era lui che doveva guardarlo quella notte, non gli resta che andare alla riunione che deve avvenire alle 9 di mattina di tutti i medici a cui lui deve partecipare, a cui presiederà il primario dell'ospedale, il professor Madrecourt, che è la persona che conta di più in quell'ospedale, che arriverà seguito dal codazzo di studenti di medicina. Leggiamo questo brano.
Ho passato a setaccio tutto il piano e niente. Il paziente non era in nessun letto. Ho interrogato tutte le infermiere, nessuno l'aveva mai visto. Il cambio di turno del mattino era già stato fatto e non avevano neppure sentito parlare. Roba da farti girare la testa, come se quel tizio non fosse mai esistito o come se quella notte non ci fosse stata. Intanto il tempo passava. Quando sono tornato nella stanza dove doveva tenersi la riunione, erano già tutti lì, i miei colleghi al gran completo, più Madrecourt e il suo seguito di studenti, incollati al maestro come un branco di cinghialini. Una trentina di camici bianchi in una quindicina di metri quadrati, che si voltarono verso di me come un solo uomo quando Madrecourt, il mio idolo, domandò dove fosse il paziente. Quand le cœur se déchire, quand vous pensez
mourir. Discussione concitata tra Galvan e gli altri medici che hanno visto il malato, dove potrebbe essere andato a finire, se è morto, si è alzato, se n'è andato, quando la discussione viene interrotta dal fatto che il malato si presenta fresco come una rosa, lavato e vestito, e dichiara di stare benissimo. E non è uno scherzo, non è stato uno scherzo di cattivo gusto, non è un ipocondriaco, non è un ispettore del ministero, anche perché non è possibile riprodurre a comando tutti i sintomi di diversissime malattie che lui è riuscito a riprodurre. Lui tenta, il malato, di tranquillizzare gli altri, cominciando da Galvan, per dire che lui è soddisfattissimo di come hanno funzionato i diversi reparti e delle cure che ha ricevuto. State tranquilli, non posso che parlare bene di voi. Mi avete portato nel reparto cardiologia, pneumotisiologia, urologia, gastrochirurgia intestinale. Tutti bravissimi siete stati, quindi non dovete preoccuparvi per questo, cosa che però non tranquillizza affatto i medici, soprattutto Galvan, che si innervosisce di minuto in minuto man mano che quello parla, e non fa in tempo a dire come fa, perché l'ha fatto e come ha fatto a riprodurre, cosa impossibile, tutti questi diversi sintomi, perché Galvan perde il controllo e gli tira un pugno in faccia, rompendogli la mascella, i denti e il setto nasale. Torniamo al presente. Galvan ha finito il racconto e adesso vediamo che cosa sta facendo in questo momento. Non, evidentemente, dopo aver dato il pugno a un paziente, qualunque paziente, non si può più continuare a fare il medico. Ha abbandonato la medicina, non avrà mai il biglietto da visita da medico, romperà la tradizione di famiglia e finisce il racconto che aveva cominciato in prima persona all'inizio del romanzo.
Ed è così che mi sono ritrovato meccanico, signore. Sempre la vocazione di curare, ma solo macchine. L'ultimo rifugio dell'innocenza. Un'auto gioca pulito, un ammasso di ferraglia e di stoppa più o meno elettrificata, nemmeno l'ombra di un sogno identitario. Tenga, le ho preparato la fattura. Cambio dell'olio, abbiamo detto, la lubrificazione gliela offro io. Bisogna che prima o poi sostituisca le pastiglie dei freni. Comunque grazie per avermi ascoltato. Sì, proprio 20 anni oggi. Un gran bel destro però. Guardi questo bozzo che ho sul pugno e ricordo che ne conservo. Un reumatismo dell'articolazione metacarpo-falangea del dito medio. Mi sono rotto la mano con quel colpo. Qualcuno ha urlato, Galvan, no, e invece sì, un diretto destro che ha scagliato nel suo ex letto il nostro ex paziente. Quando finalmente mi hanno guardato e ho detto, gli mancava traumatologia.
Era la notte del dottor Galvan di Daniel Pennac. Tutta questa vicenda è avvenuta in una sola notte. Vediamo adesso qualche altro romanzo, ma prima di affrontare qualche altro romanzo diamo un'occhiata ad qualcuno dei diritti imprescrittibili del lettore, quindi non un romanzo in questo caso. Non faremo in tempo a vederli tutti, vediamone qualcuno. Cominciamo con il diritto di spizzicare. Così la smettiamo di sentirci in colpa quando noi spizzichiamo un libro anziché leggerlo completamente.
Io spizzico, noi spizzichiamo, lasciamoli spizzicare. È la libertà che ci concediamo di prendere un volume a caso della nostra biblioteca, di aprirlo dove capita e di immergercisi un istante, proprio perché solo di quell'istante disponiamo. Alcuni libri si prestano meglio di altri allo spizzicare, fatti come sono di testi brevi e separati. Le opere complete di Alphonse Allais o di Woody Allen, i racconti di Kafka o di Sacchi, i papier collé di Georges Perros, il buon vecchio La Rochefoucauld e la maggior parte dei poeti. Detto questo, si può benissimo aprire a casaccio Proust, Shakespeare o la corrispondenza di Raymond Chandler, a spizzicare qua e là senza correre alcun rischio di rimanere delusi. Quando non si ha né il tempo né i mezzi per concedersi una settimana a Venezia, perché negarsi il diritto di passarvi 5 minuti? C'était ta préférée, je crois qu'elle est de Prévert et Cosma. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne. Mais la chanson est monotone. Et peu à peu, je m'indiffère. À cela, il n'est rien. Les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence? Et que la
per la cronaca, parlando con diverse persone e anche con Teresina, prima di cominciassimo questa trasmissione con la mia decisione di dedicarla a Daniel Pennac, nato Daniele Pennacchioni, l'abbiamo già citato nelle primissime puntate di questo programma, anche quando aveva un altro nome, però noi avevamo dedicato una puntata intera, ho raccolto opinioni divergenti, è uno di quegli scrittori che o piacciono o non piacciono. A me personalmente ho trovato, mi è piaciuto molto il suo stile, spero anche voi, spigliato e disinvolto, e perlomeno spero di non annoiarvi con questa trasmissione. È il suo stile particolare, più ancora delle trame. E adesso aggiungo un'altra cosa, anche la costruzione dei personaggi. Il personaggio ricorrente della sua produzione è Benjamin Malussen, protagonista di diversi romanzi. Noi non possiamo non parlarne, anche se io ho cercato di evitarli, però non possiamo non parlarne. Il mestiere fa il capo espiatorio, questo Benjamin Malussen. Il capo espiatorio vuol dire, appare nel primo romanzo del ciclo, che è il Paradiso degli Orchi. È un grande magazzino, questo mi ricordo di averlo letto tanti anni fa. Il Paradiso degli Orchi del 1991 in Italia, è stato scritto nel 1985, titolo originale Au Bonheur des Ogres. E mi ricordo che c'era una cliente che arriva inferocita a questo grande magazzino, ha comprato uno di quei grandi frigoriferi formato famiglia, dove ha fatto tutta la scorta per un pranzo con cui doveva invitare tante persone, il frigorifero si era guastato e tutta quella roba era andata a male, inferocita. Il direttore chiama Benjamin Malussien perché era in quanto responsabile di quel reparto e lo strapazza di fronte alla cliente, lui in lacrime dire come ha potuto dimenticarsi di qualche componente che non ha guardato, e piange anche per la mendicità, la povertà, perché dovrà essere licenziato. Mentre lo strapazza davanti alla cliente, la cliente comincia a calmarsi, si calma, dice che pensandoci bene forse non è poi tanto grave. Forse non proprio tutto era andato male nel frigorifero, qualcosa si poteva salvare, non è il caso di licenziarlo, si accontenta che si cambi l'articolo e basta, la finiamo qui. Dopodiché la cliente se ne va accontentandosi del cambio dell'articolo e scopriamo che tutta questa recita faceva parte del copione, il mestiere, non faceva nient'altro in questo grande magazzino. E da lì comincia il romanzo, che poi diventa molto più truce. Per orchi si intende pedofili assassini, infatti. È uno di quei romanzi che ha di quelle trame narrative del genere passato che ritorna, perché ha le sue premesse nella Seconda Guerra Mondiale, dove dei bambini venivano fatti sparire. Dopodiché però è l'occasione per dipingere questo personaggio, Benjamin Malussen, che fa parte di una numerosa, multietnica, colorata, allegra e simpatica famiglia. Dimmi, Teresina.
No, appunto, dicevi di professione capro espiatorio. Okay.
Sì. Alla fine di questo romanzo, poi altri romanzi, ti ritornerà poi in altri romanzi, in diversi 1, 2, 3, 4, 7, 8 romanzi, Benjamin Malussen adesso non lavora più nel grande magazzino, lavora invece in una casa editrice. La casa editrice si chiama Taglione. Il suo mestiere non è cambiato, è sempre capro espiatorio. In questo caso deve ricevere la reazione, che può essere dal disperato al delirante al furibondo, degli scrittori, e quindi entriamo nel tema della nostra trasmissione, a cui è stato respinto il manoscritto. Tutte le case editrici hanno questo problema. La casa editrice Il Taglione ha affibbiato a Malussen questo ingrato compito. E adesso leggiamo un brano dal romanzo La Prosivendola del 89, arrivato in Italia nel 91, La Petite Marchande de Prose. La Prosivendola, o piccola mercante di prosa, si riferisce alla direttrice di questa casa editrice, che può essere simpatica o odiosa secondo i punti di vista. Si chiama Isabelle, ma tutti la chiamano la Regina Zabo. Il compito, in questa scena che adesso Teresina ci leggerà, Benjamin riceve l'aspirante e mancato scrittore, che prima è un omaccione che sfoga la sua furia sfasciando l'ufficio. Benjamin lo lascia sfasciare l'ufficio e sfogare la sua rabbia, dopodiché una volta che si è sfogato l'omaccione scoppia in lacrime. A quel punto il compito di Malussen è consolarlo.
Le hanno respinto un manoscritto, vero? Per la sesta volta, è sempre lo stesso? Fa di nuovo di sì con la testa, che finalmente solleva dalla mia spalla. Poi, con un lento cenno del capo, se sapesse quanto l'ho rimaneggiato, ormai lo conosco a memoria. Lei come si chiama? Mi ha detto il suo nome e ho subito rivisto la faccia ilare della regina Zabo che commentava il manoscritto in questione. Uno che scrive frasi come «pietà» singhiozzò all'indietro o che crede di fare dell'umorismo chiamando Farfouillet le Galerie Lafayette. E ci prova per ben 6 volte, imperturbabile, per 6 anni. Di che razza di malattia prenatale soffre uno così? Ma Lausanne? Me lo dica lei. Aveva scosso l'enorme testa che la sorte le aveva conficcato su un corpo d'anoressica e aveva ripetuto, quasi si fosse trattato di un'offesa personale, «pietà» singhiozzò all'indietro. E perché non «buongiorno» entrò, oppure «ciao» uscì dalla stanza? E per 10 minuti buoni si era esibita in sorprendenti variazioni, perché se c'è una cosa che proprio non le manca è il talento. Morale. Avevamo respinto il manoscritto senza leggerlo. Io stesso avevo firmato il rifiuto e il ragazzo quasi mi moriva di dolore tra le braccia dopo aver raso a suolo l'ufficio. Non l'avete neanche letto, vero? Avevo capovolto le pagine 3, 123 e 247, sono ancora capovolte. Un classico, e pensare che noi altri editori, per quanto furbi, ci caschiamo ancora.
Dunque, abbiamo capito qual è il mestiere di Malusène nella casa editrice, che non è molto lontano da quello che faceva nel grande magazzino. Adesso la regina Zabo gli affida un nuovo compito, il forse peggiore degli altri. Il nuovo compito consiste: la casa editrice ricava gran parte dei suoi profitti, una buona parte dei suoi profitti, dalla produzione di uno scrittore che si chiama JLB, non so esattamente come si pronuncia questo alla francese, che però è anonimo, non ha mai voluto rivelare il suo vero nome né il suo vero volto. Sono romanzi assolutamente da cassetta, che però piacciono, scritti in fretta, delle boiate, come dice Malusène, che però si vendono come panini. A questo punto, per rinfocolare, aumentare ancora le vendite, la regina Zabo ha avuto la sua idea: presentare in pubblico, finalmente, colpo di scena, il vero volto di questo scrittore, JLB. Che però il vero JLB non ha nessuna disponibilità. A questo punto Malusène deve impersonare JLB, spacciarsi per lo scrittore. Dovrebbe essere addestrato per una grande conferenza con tanti giornalisti in un luogo pubblico, al Palace, e rispondere alle domande dei giornalisti sui romanzi che lui in realtà non ha scritto. Domande e risposte che verrebbero accuratamente preparate prima dagli esperti e con lui dovrà studiare a memoria. Bisogna vedere se Malusène accetta questo incarico. Intanto il vero JLB lui ha accettato, lui vuole continuare a scrivere ma non ha intenzione di apparire, però non ha niente in contrario che lo faccia un altro. Maestà è la regina Zabo, il suo vero nome è Isabelle ed è la direttrice della casa editrice. Gautier invece è un altro addetto della casa editrice. Lo Ussa, visto che sono i personaggi che compaiono, è bene dire qualcosa. Loussa è un altro funzionario della casa editrice, senegalese, innamorato della regina Zabo. È l'unico che può chiamarla Isabelle, innamorato senza speranza perché lei vuole rimanere inviolata. Per dare un'idea di come funzionano le case editrici, io non credo che sia molto lontano dal vero, dato che la regina Zabo aveva previsto l'imminente arrivo di moltissimi immigrati dalla Cina, o comunque asiatici, in Francia, quindi sarebbero stati un mercato per i libri, aveva ordinato precedentemente a Loussa di imparare a tappe forzate il cinese, cosa che lui, innamorato della regina Zabo, aveva eseguito. Adesso Malusène, convocato per il suo nuovo incarico, si trova di fronte Gautier, Loussa e la regina Zabo. Accetterà?
Io, maestà, lei Malusène se accetta. Se accetto cosa? Ha guardato Gautier, ha detto: Gautier, il piccolo Gautier ha aperto la vecchia cartella da laureando e ha disposto tutte le carte per bene e, al momento di cominciare, si è fatto bruscamente riassumere. In poche parole, Malusène, la situazione di JLB è florida, ma si nota tuttavia un assestamento nelle vendite all'estero e siamo fermi a 300.000 o 400.000 copie in Francia. Calignac non ha una vecchia cartella, niente calcolatrice, ma una testona con una memoria da elefante che ci sta appena dentro. Si potrebbe lasciar correre per qualche anno Malusène, ma non è nello stile dell'azienda. Tanto più che a Gautier, che tenta di rifarsi, la prospettiva europea ci apre un mercato enorme. Scusate, tanta più che è Gautier che tenta di rifarsi, la prospettiva europea ci apre un mercato enorme. Caritatevole, la regina approva. Bisogna fare qualcosa di grosso per l'uscita del prossimo romanzo. Abbiamo in previsione un lancio eccezionale, Malaussin. Io, ovviamente, torno alla mia domanda iniziale. Se non vi dispiace, chi è Jay Lebe? Un collettivo della penna? Allora la regina Zabo ha utilizzato la sua arma preferita. Ha inclinato il busto magro in direzione di Lousse e ha detto: Lousse, spiegagli. Lousse è l'unico dipendente al quale dia del tu. Non perché difende la causa della negritudine, ma per antica amicizia, comune infanzia. I loro rispettivi padri, il nerissimo e il bianchissimo, lavoravano nel campo degli stracci. Abbiamo imparato a leggere nelle stesse pattumiere. Mettiti comodo, coglioncello, e stammi bene a sentire.